ma intanto, mentre aspettiamo, direi che possiamo cominciare come nostro consueto dalla rassegna stampa, e quindi intanto vi facciamo ascoltare come sempre la nostra sigletta preferita.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E con questi computer un po' si accendono, un po' non si accendono, ma insomma quelli necessari si accendono, e questo già ci basta per andare in onda e raggiungervi con le nostre voci. I giornali di stamani, vari temi come primi titoli, si parla parecchio dei temi del prova l'italiano dell'esame maturità di ieri, lo vedremo più tardi, ma i primi titoli in gran parte, diciamo, su gruppo GEDI per esempio è sul MES, c'è una nuova scadenza per l'approvazione appunto del MES, del meccanismo europeo, che dovrebbe, insomma, secondo le intenzioni della Commissione, aiutare gli stati europei in difficoltà, meccanismo a cui Fratelli d'Italia è sempre stato contrario. Ieri un giudizio favorevole dal Ministero guidato da Giorgetti, quindi c'è chi sottolinea forse crepe nella solidità della maggioranza. Si parla ancora della proposta di Nordio di riforma della giustizia sui titoli dei vari giornali, che come vedete vanno un po' in ordine sparso. Ovviamente alcuni giornali di destra intignano sulla vicenda di Davigo, del giudice Davigo che è appunto chiamata a giudizio, e poi direi, insomma, che più o meno i titoli sono questi. L'unico giornale che mette come primo titolo l'omicidio razzista di un uomo a Pomigliano, Frederick, è il nome che viene usato sulla prima pagina del Mattino di Napoli, quindi insomma il Mattino è il giornale locale sostanzialmente. Ammazzato con crudeltà, l'omicidio di Frederick a Pomigliano, fermati due sedicenni riconosciuti in un video, il crociarganese colpito con calci e pugni quando era già a terra agonizzante. Vedremo, insomma, di dare spazio dall'interno a questo fatto. Il fatto non è di ieri, ma di ieri il fatto che sono state trovate le immagini delle telecamere che hanno riconosciuto, da cui sono stati riconosciuti i due autori dell'omicidio, si tratta appunto di due ragazzi di 16 anni. Questo, se ci sei, possiamo cominciare a vedere una delle prime pagine?
Sì, possiamo passare subito alla Repubblica, che titola alto con MES scontro Giorgetti Meloni. Alla Camera un parere tecnico del Ministero dell'Economia apre alla ratifica. Migliorerebbe il rating dell'Italia, maggioranza in tilt, gelo della Lega. La Premier affronta il titolare di Via 20 settembre. Devi tenere a bada i tuoi. Incognita sul voto in Parlamento, il centrodestra prova l'ennesimo rinvio. E infatti, appunto, come dicevi prima, effettivamente adesso sembra quasi un fulmine al ciel sereno che tutti questi giornali, queste prime pagine, appunto, diciamo, sottolineano gli scontri sul MES, addirittura appunto questa maggioranza appunto come un fulmine a ciel sereno, quasi divisa, ma
io sinceramente penso che sia una pantomima, perché sanno benissimo e lo devono approvare, perché esatto, il MES è un meccanismo, insomma, voluto dall'Unione. L'Italia non potrà tirarsi indietro, io penso, e quindi il fatto che qualcuno dica sì, qualcuno dica no, permette a Meloni di cercare di camuffare la figura di chi diceva no all'opposizione quando era all'opposizione e l'approverà stando al governo.
Esatto, e tra l'altro ci sono appunto varie discussioni in atto, diciamo, anche da dopo, subito l'insediamento di questo governo, di ridiscutere proprio, no? Di rimettere in gioco le varie attuazioni di questo MES, appunto, se ratificato. Quindi sì, da una parte ci vuole essere il vincolo con il MES e quindi con l'Europa, dall'altra parte però c'è la necessità, sempre stata appunto evidente, di discutere le vari piani di attuazione del PNRR. L'altro motivo per il quale, uno dei motivi per il quale è sempre stato, appunto, è partito in ritardo. Comunque la maggioranza è sempre stata abbastanza divisa, o meglio, non è sempre stata la maggioranza su questo punto. Già lo vedevamo i primi strascichi nel gennaio del 2023, adesso appunto è nelle prime pagine, insomma è quello di cui principalmente oggi i giornali parlano. Quindi La Repubblica titola così. Passiamo avanti, sempre sulla Repubblica. L'Europa non può attendere di Carmelo Lo Papa, sarà il primo vero esame di maturità per Giorgia Meloni e con lei per l'intero governo di destra, che ha l'ambizione di guidare il paese per i prossimi anni, guidarlo per portarlo dove vorrebbe da chiedere. Dal fatidico sì o da un eventuale diniego di pancia della ratifica del meccanismo europeo di stabilità, atteso in commissione oggi in aula entro il 30 giugno, dipenderanno i destini di una leadership. Di certo è quel che più conta, la credibilità che Roma ha saputo costruire faticosamente da 10 anni a questa parte, in ultimo grazie alla presidenza passepartout di Mario Draghi. Appunto ce ne parla Lo Papa, quindi con anche un'ottica non soltanto appunto nazionale, quindi incentrata su quella che è l'attuazione in Italia e i legami appunto in Italia, più che altro con una appunto da un punto di vista appunto di Europa, ecco, di collaborazione internazionale, se così vogliamo dire. Andiamo avanti, polemiche sulla giustizia. Milella ci parla a pagina 6 e 7 di Melillo che sfida Nordio, servono più strumenti per intercettare. E poi andiamo avanti, il codice stradale, tolleranza zero e patente sospesa su alcol e cellulare alla guida. Questa, insomma, la Repubblica ne approfondisce a pagina 22, sicuramente dopo anche quelli che sono stati gli ultimi casi di cronaca, tra l'altro locale appunto a Roma, c'è questo, diciamo, ci sono le varie voci di per lo più di Salvini, ecco, che si sono espresse nell'ultima settimana almeno su tutte queste, appunto, tolleranza zero, su tutte queste pene. Magari si andranno a vedere nel corso della mattinata che appunto consistono in quella che è nuove leggi sulle patenti e sulla guida sulla guida e su eventuale appunto la pena per il cellulare alla guida. Sulla pagina, sempre in prima pagina della Repubblica, sulla spalla destra invece, anche qui, come si diceva in apertura, c'è, diciamo, l'uccisione di stampo razzista a Pomigliano. Lo sciarro ucciso in modo crudele, fermati 2 sedicenni, a pagina 23. E poi da Mappamondi, la rubrica insomma sempre di Repubblica, a pagina 17 si parla delle ultime ore del Titan, insomma, dell'ultrasommergibile, il sommergibile insomma ipertecnico tecnologico che insomma si è perso nelle ultime ore nell'oceano. Erano appunto a bordo 5 persone, un equipaggio di 5 persone appunto, di turisti più equipaggio, che adesso insomma si stanno trovando con le ultime ore perché di base sta finendo l'ossigeno e nei pressi sempre di quello che è il relitto del Titanic. In prima pagina, sempre a occupare il centro della prima pagina della Repubblica, dotato di fotonotizia, è l'altra grande notizia, ecco, notizia più o meno aggiornamento su quelli che sono questi giorni, cioè sulla maturità, che come abbiamo detto però approfondiremo meglio nelle pagine interne nel corso della mattinata. Quindi il titolo ce ne parla bel politi. Il tema sull'attesa sbaraglia la maturità, a pagina 20 e 21.
Sì, anche per Belpoliti è l'autore di uno dei brani usati per una delle tracce e quindi, come ha detto lui stesso, sono i suoi 5 minuti di celebrità. è un giornalista di Repubblica, però insomma hanno citato questo suo articolo. Rimarrei, se tu hai finito, nel gruppo Gedi e passerei velocemente alla Stampa, alla prima pagina della Stampa. MES, il primo titolo è praticamente fotocopia rispetto al suo omologo di gruppo editoriale. MES e lavoro, il governo sbanda, per le motivazioni che si diceva prima, insomma il fatto che non sono riusciti a votare il decreto lavoro in commissione perché sostanzialmente due di Forza Italia, Lotito e non ricordo chi, ma insomma lo vedremo, non si sono presentati. Dice che erano a fare un cocktail party per un compleanno, che comunque sia mi sembra una bellissima figura. E poi la questione del MES a cui si accennava prima, analizza la situazione della maggioranza, la analizza Marcello Sorgi, una maggioranza sotto stress. Erano sicuramente esagerate ieri le valutazioni dell'opposizione, che legittimamente svolge il suo compito, sullo stato della maggioranza dopo i due infortuni avvenuti nella giornata. Il primo forse non sarebbe neppure il caso di considerarlo tale, cioè quello del decreto lavoro, continua per all'interno dicendo che però insomma qualche problema c'è. Per quanto riguarda l'opposizione, Bersani approva i tentativi di avvicinamento tra Schlein e Conte. Bersani, Schlein e Conte si vince uniti, e non vi leggeremo niente per quanto riguarda questo. Centro pagina, una foto tutto dedicata alla maturità. WhatsApp ragazzi, si fa riferimento al fatto che la stragrande maggioranza le scelte degli oltre mezzo milione di maturandi è andata al tema in cui si parlava dell'uso di WhatsApp, dei social, eccetera eccetera. Probabilmente perché non si voleva trattare le altre, in genere si va per esclusione più che per scelta. Ci sono dalla prima pagina della Stampa due interventi, uno di Viola Ardone, quelle tracce deboli, e uno di Gianni Oliva, io invece le promuovo, le vedremo poi dall'interno. Abbiamo poi in taglio destro perché la destra ce l'ha coi bambini, si parla del fatto di Padova, dove è stata tolta la cogenitorialità a 33 bambini e bambine, figli e figlie di coppie lesbiche. Ne parla Filomena Gallo, è un tema ancora abbastanza presente oggi sui giornali. In taglio, invece, in taglio altissimo troviamo quel clochard picchiato a morte e la malvagità di due sedicenni. Più o meno questo è. Poi ci sono le minacce di Putin. Putin avverte Zelensky, pronti i missili nucleari. Ma ci interrompiamo un attimo perché, come vi avevamo annunciato, abbiamo prima una corrispondenza molto importante. Vi abbiamo letto già il comunicato e vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Pronto, ci senti?
Ciao, vi sento.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo letto poco fa il comunicato, appunto, la Roma senza casa che si riprende uno degli spazi lasciati vuoti in questa città. Vuoi raccontarci tu?
Certo, allora questa mattina centinaia di persone, tra chi è senza casa, chi è stato sfrattato di recente da un affitto privato, da una casa popolare, studenti e studentesse in lotta, che insomma in questi mesi hanno rivendicato l'accesso a un alloggio che si possano permettere, ha occupato uno stabile che è stato abbandonato per oltre 15 anni. Si tratta di una ex scuola, l'ex Sibilla Lermo, in via Tiburtina 967, l'ennesimo stabile vuoto, lasciato al disuso e al degrado, senza essere utilizzato per nessun tipo di finalità sociale, ivi compreso il fatto di ovviamente poter essere un contenitore dell'emergenza abitativa o rispondere alle esigenze di territori che insomma sappiamo bene essere in grande sofferenza. Nel frattempo, insomma, in questi mesi, in queste settimane abbiamo visto quanto sulle questioni abitative ci sia un ritardo evidente nell'affrontare le questioni, dalla questione del piano straordinario per l'abitare, ma anche l'iniziativa recentemente messa in campo sulla questione delle residenze ha chiaramente mostrato il fatto che sulla questione, la questione abitativa non viene affrontata con la necessaria urgenza e con gli strumenti cogenti che servono. Si, troppe volte appunto si preferisce fare melina o lasciare la questione a una mera gestione di ordine pubblico, cosa che per inciso si è riproposta anche stamattina, perché chiaramente insomma la prima interfaccia di chi ha occupato questo luogo è stata quella dei blindati, dei Celerini in antisommossa e dei funzionari che sono arrivati qua per diciamo convincere le persone ad esistere. È chiaro che quindi la situazione è in continua.
Adesso si sono calmati, com'è la situazione con le forze dell'ordine?
La situazione è in continua evoluzione, chiaramente noi stiamo facendo continuamente passaggi insomma per prendere insieme le decisioni con chi sta all'interno e con chi è fuori. Nella giornata di oggi sicuramente, come abbiamo scritto anche dai nostri profili social, ci sarà una assemblea davanti a questo luogo. L'orario che avevamo scritto sono le ore 16, però appunto visto che la situazione è in continua evoluzione, non escludiamo per nulla magari di poter anticipare questo momento di confronto se capiamo che la situazione lo richiede. Però se questo dovesse essere il caso, sicuramente appunto oltre ad aggiornare i post e quant'altro daremo anche un colpo di telefono in radio.
Certo.
Nel frattempo insomma invitiamo chi può raggiungerci a farlo, perché comunque come vi dicevo insomma questa è una situazione diciamo dove con coraggio e concretezza ancora una volta chi non ha una casa sta affrontando le questioni, mostrando alla città la vergogna per l'appunto di stabili lasciati completamente vuoti e inutilizzati appunto, e la composizione di chi è entrata ci richiama esattamente qual è chi soffre il problema della casa in questa città, persone diversissime, da studenti e studentesse alle famiglie di provincia a cui non era ancora stata data una soluzione, passando per chi proprio in queste ore, in questi giorni è stato sfrattato, magari sgomberato da una casa popolare con la scusa di ripristinare la legalità. Ecco, ci sono appunto, più ci sono tutte quelle persone che attendono da chissà quanto una casa popolare in una città dove poi scopriamo da numeri recentissimi che ci sono oltre 250.000 appartamenti vuoti. Il numero di stabili vuoti e inutilizzati è invece incalcolabile, perché è molto difficile fare questo tipo di conteggio, ma stanno nell'ordine delle migliaia, e quindi questo censimento autogestito delle soluzioni abitative ha segnalato esattamente questa questione. Per cui ripeto, invito chi
Senti, il quartiere Rebibbia, vuoi dare un
via
indirizzo?
Via Tiburtina 967, siamo proprio diciamo all'uscita della metro Rebibbia di fronte a Risparmio Casa, per capirci, senza voler fare troppa pubblicità, ma per dare un riferimento geografico. Come vi dicevo appunto rispetto all'assemblea di oggi, se avessimo necessità di anticipare questo momento faremo una chiamata, aggiorneremo i posti, intanto invitiamo chi può a raggiungerci qui sul posto.
Quindi l'appello è di recarsi da ora in poi, insomma appena si può, a Rebibbia in via Tiburtina 967 a visitare e a sostenere questa nuova occupazione, e poi l'appuntamento per tutte e tutti adesso rimane alle 16, casomai aggiorneremo l'appuntamento.
Esattamente, grazie mille, ci aggiorniamo nel corso, ma appena abbiamo informazioni ulteriori, e nel frattempo buona lotta a tutte e a tutti.
Grazie a voi, aspettiamo gli aggiornamenti.
Certo.
E buona lotta a voi, un abbraccio.
Grazie, ciao. Un abbraccio.
Estaba.
Torniamo alla prima pagina della Stampa, perché prima di chiudere con questo giornale voglio sottolineare un'iniziativa che mi è sembrata curiosa. L'iniziativa curiosa è che sulla prima pagina della Stampa c'è la traduzione di una lettera che è stata spedita al Guardian da... vi leggo l'elenco degli autori e delle autrici, perché direi che è piuttosto singolare, come almeno io sinceramente non ho in mente precedenti. Allora, le autrici e gli autori: Emmanuel Macron, presidente della Francia; Mia Mottley, primo ministro delle Barbados; Lula da Silva, presidente del Brasile; Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea; Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo; Scholz, cancelliere della Germania; Kishida, primo ministro del Giappone; William Ruto, presidente del Kenya; Macky Sall, presidente del Senegal; Ramaphosa, presidente del Sudafrica; poi abbiamo il presidente degli Emirati Arabi, Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito; Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America. Ora dice questa gente: perché ha scritto una lettera aperta al Guardian? Allora, hanno scritto al Guardian per fare un appello, perché dice che loro sono molto impegnati, questa gente che vi ho detto, a debellare povertà e disuguaglianze, a occuparsi del cambio climatico, eccetera eccetera, e faremo sì, scrivono, che il summit di Parigi per un nuovo patto globale di finanziamento, che si svolgerà da oggi al 20, oggi e domani, sia un'occasione politica decisiva per recuperare i benefici dello sviluppo andati persi negli ultimi anni e per accelerare il coronamento degli obiettivi dello sviluppo delle Nazioni Unite, includendo transizioni giuste. Una delle priorità principali è portare avanti l'ambiziosa riforma del nostro sistema di banche multilaterali di sviluppo, a partire dall'entusiasmo attuale. Stiamo chiedendo alle banche di sviluppo di procedere in modo responsabile, per fare di più con le risorse esistenti e per aumentare le capacità di finanziamento e di mobilitazione dei capitali privati. Infatti, questi, che sono praticamente i presidenti degli stati più importanti del mondo, dicono: i finanziamenti pubblici continueranno a essere essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivi, ma servono anche i flussi dei capitali privati. Quindi, in sostanza, si dice, è un appello perché i capitali privati finanzino le politiche decise dai grandi stati. Cosa c'è di interessante in questa lettera? Non lo so se c'è qualcosa di interessante. Quello che mi viene da dire a me sono due cose. Uno, che si potrebbe sottolineare un po' l'atteggiamento da paravento di questi, no? Che fanno appello a altri. Si tratta del Presidente degli Stati Uniti, della Presidente della Commissione Europea, eccetera. L'altra, però, forse è un riconoscimento sottinteso a una situazione ormai trentennale in cui, come dire, la politica viene fatta più dalle grandi corporation, dai grandi capitali finanziari, che non realmente dagli stati. Boh, a me viene da dire questo. Certo, è curioso, insomma, che questa compagine decida insieme di mandare una letterina e di pubblicarla sul Guardian. Detto questo, con la Stampa avrei finito e ti passo la parola.
Sì, tra l'altro mi veniva in mente che da appunto dai vari summit che i vari capi di governo, presidenti di repubbliche oppure anche rappresentanti europei parlano di queste nuove strategie per la sicurezza economica dell'Unione Europea, all'interno della quale appunto pongono, come anche si diceva dall'incipit di questa lettera sulla Stampa, gli investimenti che sono principalmente appunto verdi, quindi questa ecologia, ma soprattutto anche alla digitale. Loro parlano appunto anche di un investimento digitale che possiamo anche riflettere su quella che è lo sviluppo e l'incentivo dell'intelligenza artificiale, di cui comunque oggi all'interno delle varie pagine anche dei quotidiani si può parlare, di come l'intelligenza artificiale sta permeando le vite, le attività, il lavoro appunto delle persone, ecco. sia diciamo nella vita quotidiana, sia lo vediamo anche per esempio in quella che è la scuola, no? la famosa scuola 4.0 anche, ma anche nella guerra per esempio, il manifesto leggevo in prima pagina cita o comunque propone un addirittura appunto al suo interno un articolo in cui l'intelligenza artificiale diciamo sarebbe al posto, andrebbe a sostituire i giornalisti in Germania. E tra l'altro, per parlare anche un po' di numeri, 160 sarebbero i miliardi di euro che vengono
rispetto ai giornalisti, verrebbe da dire a volte forse non è così male, ecco, però è una battuta.
Sì, forse sì, è vero, forse sì, diciamo per il terrorismo ecco mediatico che, come si suol dire, continuano a fare sempre. Però appunto parlando di soldi, 160 sarebbero i miliardi appunto di investimenti che, come dicevi tu, vanno nel capitalismo appunto finanziario, a sostenere appunto i grandi finanziari, soprattutto appunto gli investimenti privati. E anche per quanto riguarda gli ultimi dati della spesa per esempio interna, del PIL, del prodotto interno lordo, sarebbe il 2% sugli investimenti in spesa militare. Insomma, il tutto, abbiamo detto molte volte, come dire, aiutato da queste misure ultra diciamo protezionistiche, diciamo di estrema austerità, che già di per sé insomma è una forte, come dire, iperbole, ecco, che però è vera a livello economico, e con estreme misure di controllo. Comunque passando adesso un'altra importante testata, sicuramente magari meno per quello che riporta, è il Messaggero, che ovviamente, anche seguendo quella che è il suo iter diciamo quotidiano e la sua consuetudine, riporta tutte le notizie della pubblica amministrazione, quindi dell'interno. Titola alto con il MES, quindi niente rischi dal MES, il Ministero al Parlamento, nessuna criticità in caso di ratifica, Fratelli d'Italia e Lega frenano. E poi il diritto lavoro, Forza Italia si assenta, maggioranza battuta in commissione, gelo, Tajani, Lotito. Ce ne parla Malfetano a pagina 2 e 3. Andiamo avanti, il Messaggero in prima pagina riporta quelle che sono le parole della Meloni, che detta la linea: il fisco sia amico, no ad uno stato vessatore delle aziende. Quindi continua insomma anche la politica, che come dire abbastanza manifesta, neoliberista insomma, degli aiuti appunto alle grandi e piccole aziende, soprattutto alle grandi aziende private. E poi in realtà a pagina 7 Luca Cifoni ci parla di quella che è l'altra, l'ennesima bocciatura dell'autonomia, che crea divari e ostacoli alle imprese, effetti distorsivi sulle scelte delle imprese in materia di investimenti e di conseguenza possibile aggravamento dei divari territoriali che già esistono, e ce ne parla appunto a pagina 7. La fotonotizia che il Messaggero riporta è quella delle fiamme e paure nel cuore di Parigi, un fumo dell'incendio scoppiato nel palazzo del quinto piano, no, non è vero, del quinto, non la so pronunciare, arrondissement a Parigi. E poi diciamo anche il Messaggero riporta quelle che sono sia sulla spalla destra che su quella sinistra le notizie, o comunque anche gli approfondimenti, insomma i pensieri riguardo a quella che è stata la prima prova di maturità, quindi con tutti diciamo gli autori e le autrici che sono usciti ieri, titolando quindi a pagina 13 D'Angela a Fallaci, ma ai giovani piace la traccia sulle chat, maturità al via, metà studenti sceglie il tema su WhatsApp e il papà di Quark batte Quasimodo. Questa è la prima pagina del Messaggero.
Dal Messaggero passiamo al Corriere della Sera, il quotidiano che pare a maggior diffusione in Italia. Nordio, riforma, vado avanti. Il ministro della giustizia, no a scontri con i magistrati, ma interverremo anche sull'avviso di garanzia. Questo è il primo titolo, appunto un po' discordante dagli altri maggiori giornali italiani, nel senso che si dà rilevanza a questo intervento di Nordio, perché poi appunto Giovanni Bianconi lo intervista a pagina 9 e quindi si mette al centro subito e poi nel sommario MES, nuove tensioni del governo, decreto lavoro, scivolone nella maggioranza, sono gli altri i temi del giorno, diciamo. A centro pagina una foto dedicata all'omicidio razzista di Akhwazi, l'uomo proveniente dal Ghana di 43 anni ammazzato di botte. Il titolo è lo Shah ucciso a calci e pugni, presi due sedicenni, e la foto è quella di fiori messi sul luogo dove è stato trovato il cadavere, fiori e biglietti dove è stato trovato morto a Pomigliano d'Arco Frederick Akhwazi. Si vede un cartello: il vostro odio non passerà inosservato. Lo vedremo poi dall'interno. Oltre a questo troviamo sempre al centro: omicidi stradali, recidivi perdono la patente a vita. Qui si fa omicidio stradale, via la patente a vita, sospensione invece per chi ha assunto droghe, per chi guida col cellulare o contromano, divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo del dispositivo alcol lock per gli ubriachi recidivi. Ecco alcune delle misure di tolleranza zero previste nel disegno di legge sul codice della strada che arriva oggi al Consiglio dei Ministri. Oggi appunto c'è la riunione del Consiglio dei Ministri e dovrebbe varare anche questo disegno di legge, che sarebbe un'ennesima inasprimento delle norme relative a quelli che vengono chiamati omicidi stradali. Questa è una maggioranza che crede così nella repressione come modalità, diciamo, educativa della popolazione, perché le norme sono già piuttosto dure, insomma, che riguardano questi argomenti. Quindi forse il problema è altro, ma in taglio alto nella spalla di sinistra è tutta dedicata alla guerra, alle questioni relative all'Ucraina. Innanzitutto troviamo von der Leyen: il futuro di Kiev è nell'Unione Europea, giusto che la Russia paghi la ricostruzione. Qui si fa riferimento alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si sta svolgendo da ieri a Londra, dove ha preso parola la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Mosca deve pagare i danni delle distruzioni, Kiev sarà nell'Unione Europea. Diciamo appunto che i due punti principali dell'intervento di von der Leyen ieri è stato: uno, che la Russia deve pagare la distruzione commessa, e due, il futuro ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, cosa di cui già peraltro era già partito il processo. Ma diciamo che se ne parla di nuovo, perché di nuovo invece si è risvegliata l'idea di far entrare l'Ucraina nella NATO. Ricorderete che all'inizio il dibattito era nell'Unione o nella NATO, si era detto nella NATO no, sì nell'Unione, adesso è tutto di nuovo in discussione, e anzi sembrano gli Stati Uniti stessi intenzionati a promuovere l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, anche un po' insomma l'intervento è stato quello, lo vedremo insomma dall'editoriale di Goffredo Buccini, c'è stato un intervento di Kissinger. Gli altri titoli, appunto, sempre sulla guerra: Putin evoca i missili nucleari, pronti con i moderni missili nucleari, la controffensiva non avrà speranze, questa è la nuova minaccia di Putin, secca la replica ucraina, non sarà così idiota da usarli. L'articolo è a pagina 5 si sta appunto parlando da ieri di nuovo di testate nucleari e nel dibattito. Nel frattempo lo scacchiere geopolitico non è limitato all'est Europa, ma è anche quello del Pacifico. Biden attacca Xi, l'ira della Cina. Biden attacca Xi, è un dittatore, ha detto a un evento in California per la raccolta di fondi utili alla campagna elettorale, pronta la risposta di Pechino, è un irresponsabile assurdo. E qui siamo, diciamo, agli screzi verbali di una situazione che però insomma preoccupa molto, perché nel Pacifico appunto navi cinesi e statunitensi continuano a confrontarsi. L'editoriale appunto di Goffredo Buccini: l'omino e maglia militare, fattore Zelensky, quindi l'omino è lui, si sta parlando del fatto fatto che strateghi e diplomatici sono all'opera. Dopo l'ipotesi coreana di un armistizio sine die lungo la linea d'attrito fra russi e ucraini, simile al 38esimo parallelo, che è quello tra Corea del Nord e Corea del Sud, è sul tavolo il formato Israele. Armi a Kiev a tempo indeterminato, onde garantirne la sicurezza, ma nessun automatismo d'ingaggio per l'Occidente. Allora, intanto che il modello sia quello israeliano mi sembra allucinante, perché ora, anche vista, se lo volessimo vedere in maniera neutra, che il modello israeliano come modello di pace funzioni, mi sembra straprovato che non è così. Qual è l'idea? L'idea è che a Vilnius, che ci sarà il prossimo vertice NATO, qualcosa si deve decidere. Questo se lo sono detti Meloni e Macron quando si sono incontrati in questi giorni. Il presidente francese ricorda che l'Ucraina difende l'Europa ed è talmente armata che è interesse europeo includerla in un quadro multilaterale, cioè si comincia a essere preoccupati del fattore Zelensky e del fattore Ucraina, cioè gli sono state date tonnellate di armi e adesso si ha paura di non tenerli più sotto controllo. Fatto sta che anche Kissinger ha ribaltato sull'Economist la propria posizione, sostenendo ora, scrive Buccini, che per la sicurezza dell'Europa e persino per Putin è meglio avere l'Ucraina nella NATO, dove non può prendere decisioni nazionali sulle rivendicazioni territoriali. Traduzione: meglio imbrigliarla nelle maglie atlantiche piuttosto che ritrovarsela in futuro armata, solitaria e revanchista. Grande la confusione nelle cancellerie, dagli uffici di Washington trapela la consapevolezza di dover assicurare Zelensky con qualche formula di garanzia. Spalla destra del Corriere della Sera: Moravia fallaci, l'idea di nazione WhatsApp più le polemiche. Questo è il riassuntone su quanto segue dalla prima prova della maturità, e il commento di Aldo Cazzullo: ma non ci sono tracce sovraniste, perché il dibattito è sostanzialmente le tracce di ieri sono una piaggeria verso la maggioranza, sono dettate dalla maggioranza oppure no? Questo è quello di cui si discute sui giornali. Col Corriere non abbiamo altro da dire.
E quindi passiamo al manifesto, anche qua si titola alto con foto che occupa, insomma, come di consueto anche qui il format della prima pagina del manifesto, l'idea di nazione, quindi l'esame di maturità che torna all'era pre-Covid. Tra le prove di italiano, fallaci, Chabot e Quasimodo, San Giuliano e Calderoli traducono in federalismo, sovranismo e una certa idea di paese. La traccia sull'ex ministro Bianchi crea l'incidente diplomatico. Ce ne parlano a pagina 6. Il manifesto parla di questa, diciamo, maggioranza in tilt, la chiama, quindi questa divisione della maggioranza che è presente, insomma, in maniera appunto proprio quasi, cioè, che ha un monopolio, ecco, stamattina delle prime pagine sul decreto lavoro e sul MES. E ce ne parlano appunto Ciccarelli e Fabozzi a pagina 5 riguardo al decreto lavoro, mentre invece diciamo il MES e quindi diciamo le parole anche di Giorgetti sono a pagina 4 con la firma di Colombo. Il manifesto, come anche di consueto, è una delle poche testate che comunque ci può parlare anche di tutto ciò che accade nel resto del mondo in maniera un po' più approfondita, se vogliamo, anche sottolineando le ipocrisie, le contraddizioni, gli ossimori, se vogliamo, ecco, di questi capi di Stato che scrivono lettere, che pubblicano lettere, diciamo, che emanano questo perbenismo in generale, ma che poi magari, come anche possiamo leggere sempre sul manifesto, chiudono, minacciano, arrestano e sciolgono i movimenti ecologisti. Infatti a pagina 7 Ortona ci parla proprio del movimento ecologista l'Estouvement de la Terre francese, che appunto è stato sciolto. In realtà, dopo mesi di minacce, di arresti, ovviamente anche dopo mesi di repressioni molto dure, ovviamente della polizia, con il sostegno, la benedizione, se vogliamo, del capo dello Stato, che tra l'altro è pure capo del governo. E, praticamente non sono bastati gli appelli degli intellettuali e le manifestazioni. Per il ministro dell'Interno Darmanin, l'associazione incita alla violenza, e quindi è una storia che si ripete. In realtà diciamo, c'è una costante criminalizzazione di questi, diciamo, di questi collettivi che vengono appunto dichiarati fuori legge anche davanti appunto alla stessa opinione pubblica, e una modalità operativa direttamente ispirata dai Black Bloc. Riporta il manifesto, insomma, virgolettato, diciamo che sarebbero proprio le parole, insomma, che arrivano dalle, diciamo, dai da Darmanin, quindi appunto dal ministro, ma come abbiamo detto prima anche, insomma, da quello che è l'assoluto appoggio di Macron e di tutto il resto, insomma, della classe dirigente istituzionale. Sicuramente giocano un ruolo importante nella concezione, diffusione e legittimazione di un modo di operare violento nel quadro della contestazione di alcuni progetti di pianificazione territoriale. In realtà questo non è l'unico come dire, diciamo, l'unica parabola ormai lunga in realtà di repressione che sta avvenendo in realtà nel paese d'Oltralpe. Ma in questi giorni ci sono delle lunghe manifestazioni, delle importanti manifestazioni anche contro, insomma, questo sistema estrattivista, ultracapitalista, insomma, che si nasconde dietro appunto questo perbenismo, insomma, della classe dirigente istituzionale francese e europea, ovviamente, cioè di cui anche l'Italia stessa è parte, è, come dire, un tassello importante, che impone sicuramente povertà, caro vita alle persone, immigrazione necessariamente, e si sta parlando appunto in particolar modo delle mobilitazioni NOTAV, quindi contro, insomma, le grandi opere, il grande sfruttamento appunto del territorio, soprattutto tra l'Italia e la Francia. In questi giorni, diciamo, ci sono state delle manifestazioni che sono state duramente represse anche appunto con una serie di persone a rischio di vita, ricoverate appunto all'ospedale, proprio perché c'è un utilizzo massiccio delle armi che appunto la polizia, in questo caso francese, come dire, diciamo, si dota. In realtà non è una novità, anche perché, se ricordiamo, durante le manifestazioni di piazza, diciamo durante le manifestazioni contro la riforma del lavoro, sempre in realtà delle pensioni, sempre indetta da Macron, comunque ci sono stati tantissimi casi di mobilitazioni e altrettanti casi, insomma, di repressione dura, con tantissimi strumenti che la polizia francese è legittimata ad utilizzare. Andiamo avanti, passata alla Francia, sicuramente approfondiremo nel corso della mattinata. Come dicevo prima, c'è questa, diciamo, questo articolo a pagina 7 di Canetta sull'intelligenza artificiale, che viene posta piano piano, in questo caso al posto, insomma, del lavoro del giornalista, ma che viene utilizzata anche ultimamente, se ne parla sempre di più, nel caso della guerra, e in particolar modo appunto della guerra in Ucraina. E poi sulla spalla destra, sempre del manifesto, si parla proprio di queste tracce, quindi con un approfondimento, se vogliamo, ma anche un ragionamento su quello che queste tracce nasconderebbero, e questa, diciamo, alcuni la chiamano anche un'egemonizzazione culturale, no? Un'appropriazione culturale che il governo e insomma, sì, diciamo, vuole diciamo, insomma, che vuole appunto egemonizzare, vuole prendere e anche in qualche modo manipolare, no? Andiamo avanti, Michele Giorgio ci parla a pagina 9 di quello che sta avvenendo in Cisgiordania, coloni incendiari e omicidi mirati. In Cisgiordania la situazione è esplosiva. A Jenin, con una missile contro un'auto, l'esercito israeliano ha ucciso 3 palestinesi armati, considerati in procinto di compiere un attacco. Nelle stesse ore in Cisgiordania erano i coloni a guidare la rappresaglia dopo l'uccisione martedì di 4 israeliani nella colonna di Elie. scene come se ne erano già viste mesi fa ad Uara. Case ed auto date alle fiamme, famiglie intrappolate e un 27enne ucciso a colpi di arma da fuoco sotto gli occhi dell'esercito. E questo è quello che sta avvenendo in realtà, in, diciamo, in particolar modo negli ultimi giorni, ma che in realtà sono le continue irruzioni, continui arresti, continui omicidi, con tantissimi morti, tantissimi ancora di più feriti, insomma, e tante altre persone che neanche, le cui condizioni neanche, diciamo, in alcuni casi possono arrivare durante appunto l'occupazione israeliana della, in questo caso appunto ci troviamo in Cisgiordania, con attacchi a veicoli, con attacchi appunto a villaggi, con appunto grandissimi danni anche a quelle che sono diciamo i negozi, no? E quindi le attività commerciali dei locali, insomma. E si parla appunto di proprio un pogrom, di un vero e proprio pogrom, con 200 israeliani con cittadinanza tra l'altro americana, che continuano appunto a bruciare case, e il conto, almeno fino a quella che era ieri sera, ieri pomeriggio, insomma, erano fino a 30 case bruciate. Andiamo avanti, stallo in Ucraina, ma a Londra si parla già di post guerra e ce ne parla Angeri a pagina 2 e 3, e poi in realtà con il, anche con il manifesto, diciamo, questa è quello che viene rappresentato nella prima pagina. Nel corso della mattinata, magari anche come si accennava prima, andremo a leggere quelli che sono i rapporti internazionali anche dopo quel summit, insomma, tra l'America e la Cina, che in realtà è stato semplicemente posticipato, proprio perché, se ci ricordiamo, era programmato da febbraio, se non sbaglio da marzo, quando c'era stato tra l'altro anche l'inciampo, diciamo la scaramuccia, se così vogliamo chiamarla, del pallone spia cinese, no? Che aveva rallentato, più che rallentato appunto inclinato,
sì, che poi era un pallone meteorologico, come sì, chiunque ne avesse visti uno nella vita capiva dalle immagini.
Quindi dal manifesto è tutto.
Passiamo al Domani, al quotidiano Il Domani. Caso sul MES e sul decreto lavoro, la destra è di nuovo in confusione. Questo è il primo titolo per un articolone di De Luca e Ricciardi. Forza Italia allo sbando e manda sotto il governo sul lavoro. La Russa e i senatori erano un cocktail. Giornigetti spedisce alla Camera un documento che smentisce anni di propaganda di Lega e Fratelli d'Italia. L'ultimo incidente, andiamo a leggere dall'articolo che è sulla prima pagina in ordine di tempo, è quello accaduto in Senato. In Commissione Bilancio, al momento del voto sul parere del governo agli emendamenti al decreto lavoro, che praticamente è l'unica cosa che hanno fatto in tutta la primavera, sono mancati due senatori di Forza Italia, Claudio Lotito, insomma i laziali lo conoscono, e Dario Damiani. Il risultato è stato fatale, 10-10. Il parere del governo non è passato. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel pomeriggio ha minimizzato, ha detto che è stato un incidente di percorso procurato da un ritardo di 5 minuti. I due erano un cocktail di compleanno. Che non importa commentare questa affermazione del Presidente del Senato, ritengo. Ma secondo l'opposizione, Lotito ha fatto fallire la votazione di proposito come rappresaglia per non aver ottenuto dalla maggioranza la possibilità di modificare un altro provvedimento sulla lotta alla pirateria online. Nel pomeriggio è arrivato un nuovo parere agli emendamenti al decreto lavoro, questa volta approvato, e la relatrice Paola Mancini di Fratelli d'Italia ha deciso di ritoccarli. Un incidente avvenuto a pochi giorni dalla morte di Silvio Berlusconi, che ha lasciato Forza Italia senza guida e punti di riferimento. Il secondo punto poi è il MES, e De Luca e Ricciardi scrivono: nel frattempo nuove divisioni emergono anche all'interno dell'esecutivo. Poche ore prima del voto in Senato era toccato ai deputati della maggioranza ricevere una sorpresa poco gradita. Sul tavolo della Commissione Esteri, infatti, è comparso un documento del Ministero dell'Economia che raccomandava la ratifica della riforma del MES, il provvedimento contro cui Lega e Fratelli d'Italia lottano da quasi 4 anni. È stato preparato dal capo di gabinetto del ministro leghista Giorgetti. Prende in esame e confuta tutti i principali argomenti usati contro il MES dalla destra sovranista. Ad esempio, non sarebbe vero che ratificarlo causerà un aumento degli spread. Non si rinvengono, è il virgolettato, nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio. Falso, secondo il documento, che la ratifica del movimento del nuovo MES comporti costi aggiuntivi per il nostro paese, di nuovo un virgolettato, non discendono nuovi o maggiori oneri. Insomma, il Ministero dell'Economia ha smontato anni di propaganda antieuropea portati avanti dalla Lega di Matteo Salvini e di Giorgetti, comunque, che è il Ministro dell'Economia, e di Giorgia Meloni, che nel 19 aveva definito alto tradimento la votazione a favore della riforma da parte del governo Conte 2. Oggi Meloni cerca di far dimenticare il suo passato radicale, ma la sua antica ostilità al MES non è scomparsa. Se oggi votarlo non è più alto tradimento, rimane comunque uno stigma, come ha ripetuto pochi giorni fa. Il secondo articolo, quello di spalla sinistra nella tradizionale distribuzione dei contenuti sulla prima del domani, è del politologo Piero Ignazzi. Solo astio per Schlein, solo applausi per Berlusconi, e scrive: c'è una relazione tra l'orgia di servo encomio che ha celebrato Silvio Berlusconi e l'astio con cui viene accolta ogni parola e mossa di Elly Schlein. Ovviamente si fa notare da una parte il potere maschio e satiriaco e dall'altro invece una donna giovane e radicale, così viene definita da Ignazzi. In taglio basso gli altri titoli: il ritorno di Grillo si è preso la scena anche e anche il 5 per 1000. Poi si parla della maturità, ne parla Cristian Raimo sulle pagine di domani. Anche la maturità diventa un'arma per la controegemonia di destra, e basta, direi. Oltre a questo, vi vogliamo leggere la prima pagina del Mattino di Napoli, visto che anche il Corriere lo mette in prima pagina, ma il Mattino ovviamente dà più spazio all'omicidio razzista dell'uomo che è avvenuto a Pomigliano. Sto cercando il cognome, eccolo, Frederick Akvasi, perché come si fa con le donne, anche con i migranti spesso si cancella il cognome. L'omicidio di Frederick Akvasi a Pomigliano, fermati 2 sedicenni, riconosciuti in un video, il clochard ghanese colpito con calci e pugni anche quando era a terra agonizzante, ammazzato con crudeltà, è il primo titolo che troviamo sulla prima pagina del Mattino. Poi il racconto: la città scossa dalla ferocia, era in pericolo, noi distratti. È l'inviato a Pomigliano Paolo Barbuto che sulla prima del Mattino scrive: mite, sorridente, gioioso, ma noi eravamo distratti, dicono i cittadini di Pomigliano, che ora portano fiori e messaggi per il povero Frederick. E c'è chi intona una ninna nanna del suo paese, il Ghana. Andando poi a pagina 11 del Mattino, che è dove che è la pagina dedicata a questo fatto, troviamo innanzitutto l'articolo di Pino Neri. Secondo gli inquirenti è stata la telecamera di un negozio ubicato sul luogo del delitto a incastrare gli assassini del povero Frederick Akvasi Adofo, il 40enne clochard africano picchiato a morte a Pomigliano d'Arco nella notte tra domenica e lunedì. Infatti i carabinieri, dopo aver visionato le registrazioni della telecamera, hanno identificato e infine fermato 2 ragazzi di appena 16 anni, entrambi di Pomigliano. Si sottolinea che uno è di origini rumene, non si sottolinea che l'altro evidentemente è italiano, perché non si dice niente. Sono amici e sono entrambi del centro antico della, e probabilmente in italiano anche il primo, nel senso che si dice che è di origini romene. Sono amici e sono entrambi del centro antico della cittadina, nonché fortemente sospettati di aver ammazzato Frederick Patrick a calci e pugni per motivi futili, con crudeltà e la precisa volontà di uccidere. Decisivi ai fini della svolta di questa indagine sono risultati filmati, ma anche i profili social dei minorenni ora accusati di omicidio volontario, profili agghiaccianti in cui si vedono i due giovani inneggiare alla violenza con coltelli e bastoni retrattili. Quindi, al termine di una lunga serie di riscontri incrociati, i carabinieri hanno informato la procura dei minori di Napoli, è stato spiccato un mandato di fermo di indiziato di delitto a carico dei due ragazzi. I due sono stati prelevati dai militari dalle loro case intorno alle 3 del pomeriggio di ieri e portati nella vicina caserma Carlo Alberto dalla chiesa di Castello di Cisterna. Qui il sostituto procuratore Raffaella Tedesco ha parlato con loro per quasi 5 ore. All'esterno della caserma c'erano i parenti dei fermati. Uno dei due è figlio di una coppia di pregiudicati. Secondo quanto trapela, i genitori e un fratello del giovane sono attualmente detenuti. Si fa tutto un quadro in quest'articolo, che è tutto quello che non vorremmo sapere rispetto a questo caso. Comunque vado avanti. Verso le 20, i giovani in stato di fermo sono usciti dalla caserma e sono stati infine trasferiti a bordo di auto dei carabinieri presso il centro di detenzione per i minori dei Colli Aminei, nella zona collinare di Napoli. Entro 48 ore dovranno essere sottoposti all'interrogatorio di garanzia, all'esito del quale il fermo dovrà essere convalidato o meno. Nel frattempo la procura tiene a sottolineare che i due sedicenni fermati sono per il momento soltanto dei semplici sospettati, ma gli indizi sono di quelli pesanti. L'identificazione dei minori accusati di uno dei delitti più atroci degli ultimi tempi è avvenuta soprattutto attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi filmati si vedono un ragazzo di corporatura normale e un altro giovane molto corpulento mentre dopo le 2 di notte picchiano selvaggiamente Frederick nell'area che si trova tra il parco pubblico delle acque e il supermercato in cui, senza fissa dimora, aiutava gli avventori a fare la spesa in cambio di qualche centesimo. Secondo i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, diretti da, vabbè, insomma non ci interessa tutti i nomi delle guardie che fanno questo, sarebbe insomma stata un'aggressione particolarmente violenta, improvvisa e immotivata. Gli assassini si sono accaniti su Frederick sfellando una serie innumerevole di calci su tutto il corpo della vittima. Determinanti sono stati calci inferti alla testa del clochard. Poi si sono allontanati verso le loro case nelle stradine del vicino centro di Pomigliano. Frederick però era ancora vivo, si è trascinato fino alla strada di solito più trafficata, via Principe di Piemonte, urlando per il dolore, ma è stato ritrovato da un passante in quelle condizioni solo il mattino seguente. Frederick è morto nella giornata di lunedì all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, a seguito di un'emorragia cerebrale causata dai calci in testa, ma anche tutto il resto del corpo risulta pesantemente colpito. Ora il corpo è all'obitorio del secondo policlinico. L'articolo si chiude con queste parole: i due è una storia del disagio sociale. I due sedicenni fermati hanno abbandonato la scuola da tempo, dopo la terza media. Secondo indiscrezioni farebbero parte di una baby gang che agisce da tempo sul territorio. Quindi insomma parole che piacerebbero molto anche al Messaggero. Si parla di baby gang, di disagio sociale, non si parla appunto di violenza razzista, che essendo diffusa e come dire istituzionalmente sostenuta arriva anche alle teste, io direi, dei sedicenni. Non finisce qua poi però, perché appunto Paolo Barbuto fa un reportage da Pomigliano. L'andiamo a vedere velocemente. Doriana ha i lucciconi, la sua manina stritola quella della mamma mentre si avvicina alla panchina di Frederick. Io lo salutavo sempre, è una bambina evidentemente. Il dolore non passa, la città è scossa dalla ferocia, dalle indagini, dalla morte di un uomo che trovavi sempre al solito posto. Ma era invisibile ai nostri occhi, lo dicono in tanti, forse tutti quelli che passano davanti alla panchina dove è dormita Frederick, per lasciare un fiore, una candela, un messaggio. E Patrizia fa scorrere a ritroso il nastro dei ricordi. Anno 2011, un gruppo di fedeli riunito attorno a Don Peppino Gambardella decide di sostenere 50 migranti appena scaricati e abbandonati all'Hotel Valle Verde. Oggi l'Hotel Valle Verde non si chiama più così. La parrocchia di San Felice in Pincis ha salutato Don Peppino, che è andato in pensione lo scorso settembre. Quel gruppo di volontari però è ancora unito. Patrizia Di Noia racconta: sorrideva e cantava, diceva grazie all'Italia che avrebbe potuto mandare soldi alla sua famiglia, mentre gli altri speravano di raggiungere altre nazioni dell'Europa. Lui era felice di aver raggiunto il nostro paese. Frederick Akwasi Adofo aveva 32 anni, arrivò con le sue braccia forti e una richiesta: devo lavorare, devo aiutare i miei in Ghana. Il gruppo di migranti era stato depredato prima della partenza, ricorda Patrizia. Alcuni arrivarono letteralmente in mutande e nulla più. Raccogliemmo abiti grazie alla solidarietà di Pomigliano, li distribuimmo a tutti. E qui viene fuori un dettaglio che racconta l'uomo. Frederick, come altri del gruppo, dopo aver ricevuto un doppio cambio di tutto, due mutande, due calzini, due magliette, due paia di scarpe, disse che non voleva altro. Gli altri abiti serviranno a chi ne ha più bisogno di noi. Il giovane uomo accettò, fra i primi, di partecipare alle lezioni serali della Catullo per prendere la licenza media. C'è anche una foto che lo ritrae felice dopo aver conseguito il titolo. All'Hotel Valle Verde il gruppo di migranti rimase 2 anni. Dopo qualche mese Frederick aveva già trovato lavoro. Usciva alle 5 del mattino per andare a scaricare al mercato ortofrutticolo. Noi volontari gli tenevamo da parte il pranzo. Ripeteva una nenia della sua terra, Waleo. Si accompagnava talvolta battendo le mani. L'altro giorno davanti alla sua panchina c'erano centinaia di mani che tenevano il ritmo, perché quella canzone, la sua canzone, Pomigliano l'ha cantata un'ultima volta per salutarlo. Poi un giorno ha deciso di lasciare Pomigliano, di tentare la fortuna altrove. Gli è andata male e non ha pensato nemmeno di tornare da noi volontari per chiedere aiuto. Maledetta dignità che glielo ha impedito, si arrabbia Patrizia. Senza aiuti e senza tetto, l'uomo che sorrideva e cantava si è ritrovato a fare il clochard ed è finito nelle mani dei suoi aguzzini. Tommaso Sodano ha ancora nella voce lo shock di un evento che mai avrebbe immaginato nella sua Pomigliano. È stato senatore, vice sindaco di Napoli, oggi presiede tra l'altro l'associazione Città Aperta. È difficile commentare quel che è accaduto. L'esperienza ti insegna che certe cose succedono ovunque, ma quando accadono tra la tua gente non riesci a capacitarti. Sodano prova a dare una spiegazione alla violenza, ricordando la deriva iniziata quando Pomigliano ha iniziato a fare i conti con il grande smercio di droga e con una nuova movida sempre più fuori controllo. E all'ingresso del supermercato di Via Principe di Piemonte, dove c'è la panchina di Frederick, c'è una processione costante senza soluzione di continuità. Ciascuno porta un fiore, un biglietto e insomma l'articolo dà conto un po' di questi biglietti. Si parla molto dell'ondata di droga che avrebbe invaso la città. Le notti della movida hanno fatto perdere la terza ai ragazzi. Ognuno ha la sua verità. Quando però l'attenzione si concentra su Frederick, sulla panchina le voci e gli sguardi si abbassano. E questo è quanto insomma riferisce il Mattino di Napoli rispetto all'omicidio di Frederick Akwasi, ammazzato appunto nella notte tra domenica e lunedì a Pomigliano, ammazzato pare per ammazzarlo. Anche il Corriere della Sera se ne occupa abbastanza con due pagine, pagina 20 e 21, un articolo di cronaca giudiziaria direi di Fulvio Bufi e poi un articolo che più che parlare di Frederick che parla dei ragazzi che sono stati fermati, consigli sulle rapine, messaggi violenti da TikTok a un omicidio. Si comincia con questi quadri di sociologia strategia da accatto, io direi, e quindi insomma noi ci fermiamo qui, facciamo una pausa musicale per poi tornare in voce e provare insomma a vedere qualcosa dall'interno dei giornali. E 16 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50 se volete intervenire. Come primo argomento, che sia più o meno interessante, prendiamo la polemica o il dibattito, pentitela come volete, sulle tracce del tema d'italiano, che non è un tema, insomma sono testi di vario tipo, ma chiamiamolo tema si fa prima, dell'esame di maturità di ieri, un evento, se ci pensate, ci sono mezzo milione di persone che lo stesso giorno, nello stesso momento sono tenuti a scrivere qualcosa sulle stesse sette tracce. Se ne parla moltissimo oggi sui giornali, quindi qualcosa vi diciamo anche noi.
E dalla pagina 6 del manifesto Luciana Cimino ci parla di l'idea di nazione, che appunto prende anche il titolo della prima pagina, insomma del titolo alto della prima pagina del manifesto. Tracce retoriche avulse da programmi di studio, ma collegate tra loro da un miscuglio di tradizionalismo e nazionalismo. Non ha perso l'occasione degli esami di maturità il governo di destra per cementare la sua visione di scuola e di società, anche al costo di creare un bizzarro incidente diplomatico, poi rientrato con il precedente ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi. Quest'anno l'esame è tornato al modello pre-Covid, con due scritti e un orale. I 536.000 maturandi del 2023 hanno dovuto, nella prima prova scritta, barcamenarsi tra Oriana Fallaci, un grande classico della cultura di destra, o un saggio sull'idea di nazione dello storico Federico Chabot, decontestualizzato. Quasimodo per la poesia, già uscito nel 2014 e nel 2022, e Moravia, con un brano tratto dagli Indifferenti per la prosa, uno scritto di Piero Angela, 10 cose che ho imparato, e poi riflessioni su una lettera scritta da professori universitari a Bianchi durante la pandemia. La traccia più fattibile è stata per gli studenti quella che sul valore dell'attesa su WhatsApp, tratta da un articolo di Marco Belpoliti. Non a caso è stata scelta la grande maggioranza degli esaminati. Un dato che non stupisce da tutto, perché nelle classi raramente si arriva a studiare il Novecento. A malapena siamo arrivati a Pirandello e a Verga, dice una studentessa in una delle testimonianze raccolte ieri mattina alla fine della prova. Non so chi sia Moravia, ammette un altro studente. Secondo un sondaggio di scuola.net, 3 maturandi su 4 non si aspettavano nessuna delle tracce poi uscite. Quasi 2 su 3 non avevano mai affrontato in classe Quasimodo o Moravia. Appena l'11% li aveva approfonditi entrambi. Sconosciuta al 50% degli studenti anche Oriana Fallaci. Il suo testo, Intervista con la storia, pubblicata nel 1977. Peraltro la giornalista è l'unica donna tra gli autori citati nelle 7 tracce della maturità 2023. Per il movimento studentesco romano OSA, le tracce evidenziano un palese uso strumentale della destra tornata al potere, e che sia stata una prova generale di tentativo di egemonia culturale lo si intuisce dalle parole del ministro di cultura Sangiuliano. Sarei stato molto indeciso tra Federico Chabot e Oriana Fallaci, ho detto. Chabot perché è molto importante per me l'indicazione del valore della nazione come aggregato storico di una comunità. Fallaci perché è stata una giornalista molto coraggiosa che non ha avuto paura di affermare le proprie idee anche in maniera controcorrente rispetto a un certo mainstream. Giubilo anche da parte del ministro Roberto Calderoli, il padre della discussa legge sull'autonomia differenziata. Ho appreso con piacere che tra le tracce del testo argomentativo nella prima prova di italiano c'è Federico Chabot e un brano trattato sulla sua idea di nazione. Lui, che non è stato soltanto un brillante storico, alpinista e partigiano, ma soprattutto fu un pioniere dell'autonomia e del federalismo, ha commentato il ministro per gli affari regionali. È positivo che i giovani si confrontino con questi temi e possano apprendere che gli ideali di autonomia e territorialità, inteso come amore per la propria terra e la propria gente, non sono nati ieri, ma attraversano le epoche e le ideologie senza essere scalfiti. Ma la traccia più inaspettata, se non altro perché costituisce una prima volta nel suo genere, è quella costruita sulla lettera aperta inviata nel 2021 in piena pandemia da diversi accademici dell'ex ministro dell'istruzione Bianchi, per chiedere di reintrodurre le prove scritte dell'esame di Stato abolite per il rischio di contagio. Considero inaudito e offensivo nei miei confronti, anche nei confronti dei ragazzi, la traccia sulla lettera a me indirizzata. È totalmente fuori luogo, aveva commentato l'ex ministro. Gli esami di maturità senza la prova scritta sono quelli al tempo del Covid e abbiamo comunque garantito a tutti un esame, prosegue Bianchi. E l'anno successivo siamo stati noi a ripristinare gli esami scritti, e tra l'altro con un testo su Pascoli, uno su Verga e soprattutto un testo bellissimo sulla senatrice Segre e un testo su Parisi, premio Nobel, e ancora uno su Ferraioli sul pianeta Terra, tutti riferimenti grandi e solidi. L'incidente, sottolineato anche dai sindacati, associazioni di categorie e parlamentari del PD, si è poi risolto con una delle telefonate al suo predecessore da parte del ministro in carica Valditara, con la quale ha chiarito che non vi era alcun intento polemico né di carattere politico. E quindi questo, diciamo, è l'articolo che abbiamo scelto, insomma, da leggere per rappresentare a 360 gradi.
Sì, per aprire un po' diciamo il dibattito, e sul dibattito abbiamo subito una voce, abbiamo un prof al telefono. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno, ciao a tutti e tutte.
Buongiorno a te, prof, della voce non ignota da questi microfoni. Che ci racconti?
Ma niente, ieri insomma con altri prof che stanno conducendo qua la trasmissione ci siamo sentiti appena abbiamo visto le tracce di maturità. Io stavo lavorando a scuola e insomma l'unica cosa che voglio raccontare è che anche fra i colleghi che stavano facendo la maturità e fra gli studenti quando avevano consegnato la prima prova e insomma passavano per questo banco dove poi come docenti stavamo buttati a fare questa sorveglianza abbastanza poco utile, e niente abbiamo rilevato parecchio malcontento, insomma, no? Quello che poi in maniera goffa Valditara tenta di affermare con la telefonata a Bianchi, dicendo insomma che non c'era nessun intento politico, diciamo che invece era abbastanza chiaro da diverse tracce, no? Come l'articolo del manifesto che stava leggendo in realtà diceva in maniera abbastanza chiara.
Sì, anche perché quindi, al di là di andare a analizzare, a mio parere, non so come la vedete voi, come dire, la singola parola, no, della traccia che parte dal brano di Chabot, quello che parte da Oriana Fallaci, cioè quello che importa a mio parere è far l'occhiolino, no, a qualcosa. Se tiri in ballo Oriana Fallaci è chiaro che stai chiamando in ballo un'icona della nuova destra. Allo stesso modo, se parli di nazione Giappone, è chiaro che stai sul solco di quel percorso culturale, chiamiamola così, che vuole introdurre la prima ministra. Poi lo so che Chabot non era quello, ma non è questo che interessa a chi ha preparato queste tracce. Poi in questo c'è lo scivolone un po' becero citare il ministro del governo precedente.
Sì, io trovo questa forse quasi la più goffa delle tracce, nel senso che per quanto insomma Oriana Fallaci non possa essere il nostro riferimento in termini di giornalismo e abbia magari una connotazione politica chiara, e lo stesso vale per la scelta del tema della nazione, è evidente che insomma una sorta di tentativo di far schierare gli studenti e far dire delle cose, diciamo delle critiche all'ex ministro, è veramente ridicolo. Comunque diciamo che non perché noi non abbiamo niente da dire al ministro Bianchi, nel senso
parecchio le abbiamo da dire, però certo sì. Non all'esame di maturità, ecco.
No, non all'esame di maturità, e soprattutto non mentre insomma, cioè, a me la tentazione sarebbe venuta che l'avevo letto pure, girava insomma sui social network, da questo punto di vista era di, se fossi stato uno studente, forse di scrivere a Valditara la lettera della maturità, ovviamente a mio rischio e pericolo, però sarebbe stato quasi divertente che se le tracce si sapessero un po' prima, che gli studenti avessero deciso tutti di scrivere a Valditara invece, perché questo ministro insomma tra l'altro appunto si difende goffamente dicendo che non c'è un intento politico, quando è chiaro che da quando si è insediato sta avendo una funzione molto ideologica, diciamo, no? Sta cercando in tutti i modi di rimarcare il suo schieramento politico ad ogni volta che può, e insomma comunque gli studenti per i corridoi si fermavano, magari qualche studente che poteva aver presente alcune delle mie idee o di altri docenti si fermava, diciamo, avete visto le tracce, erano tremende, e come poi se uno ascolta queste interviste e fanno fuori dalle scuole, molti dicevano ho fatto quella su WhatsApp ma per esclusione.
Sì,
no?
È vero che alla maturità si fa quasi sempre così, in realtà si fa, si esclude quelle che proprio non si sa che dire e poi si butta giù qualcosa su quel che rimane. Altre due o tre cose su cui volevo confrontarmi con voi, Elena Stancanelli sulla Repubblica Online scrive un articolo di commento il cui titolo è già significativo, dice eterosessuali maschi nostalgici, ecco gli italiani secondo le tracce inattuali del tema di maturità. Qui si tira fuori un altro diciamo elemento, da una parte appunto il fatto che insomma c'è molta maschilità nelle tracce, vabbè, c'è Oriana Fallaci, l'unica autrice donna, il brano di Moravia in realtà viene, come dire, c'è un brano dagli Indifferenti di Moravia che poteva essere anche interessante nel rapporto tra borghesia e classi subalterne, ma invece viene l'analisi del testo viene tutta schiacciata sull'immagine della madre, e quindi di nuovo insomma l'unica figura femminile che emerge in queste tracce è una madre. Ma oltre a questo c'è attualità in attualità della trama. Io trovo molto uggiosa questa cosa che ogni anno i ragazzi e le ragazze devono parlare o di WhatsApp o dei social, in più trovo che sia la traccia di Belpoliti che quella che partiva da Piero Angela siano estremamente paternaliste, non so quello che ne pensate voi. Non so se l'hai viste, prof.
Sì, no, stavo aspettando anche di lasciare parola all'altra redattrice che saluto.
Dice dopo, fa il cenno dopo.
No, sì, hai ragione, sono d'accordo con le cose che dici. Sulla questione dei social e dell'utilizzo degli smartphone mi viene da aggiungere che anche per l'esperienza che ho io all'interno della scuola è quella dei docenti in generale che vedono, no, questo utilizzo degli smartphone come il problema, come la causa, diciamo, della disattenzione degli studenti in classe, dell'alienazione, della distanza anche che hanno gli adulti dai giovani, e quando secondo me ovvio che un utilizzo spasmodico del social o del telefono è problematico, ma più che una causa è un sintomo, diciamo, no? E poi io per esperienza vedo che anche tra gli adulti è una pratica molto diffusa ed è sicuramente un sintomo del malessere, diciamo, della contemporaneità, che non credo sia però dovuto in sé all'oggetto tecnologico. Cioè, è ovvio che è una concausa, però è soltanto appunto un fenomeno che rende visibili dei sintomi di un malessere che magari ad esempio hanno gli studenti a stare in aula essendo stressati, essendo rischiando continuamente di essere umiliati, di essere messi sotto il torchio del docente più duro. Insomma, questo per dire che magari il fatto che escano queste tracce, come dicevi, tutti gli anni su questi temi è anche un sintomo di questa lettura, a mio parere, distorta che si ha del rapporto tra i giovani e le tecnologie.
Senza dubbio che c'è anche questo.
Sì, sicuramente questo che hai appena detto sono totalmente d'accordo. In più, anche leggendo l'articolo, vedo anche dalle parole, da come si sono espressi insomma Valditara, i vari anche Calderoli, insomma, diciamo, tutti gli intervistati anche di questi ultimi due giorni, principalmente in realtà di ieri, c'è proprio anche questa, non so, rivendicazione, proprio personificazione della traccia quasi, no? Cioè il fatto che fossero il loro preferito, la loro preferita, mentre invece, diciamo, si dovrebbe più che altro parlare e prendersi cura, insomma, di quella che dovrebbe essere un dare critico, ecco, critico ovviamente non nel senso necessariamente negativo, ma anche appunto di semplice rielaborazione, che è quello che poi alla fine il sistema scolastico e la scuola proprio dovrebbe, ecco, portare delle come dire, delle nozioni, no? Che quindi non dovrebbero rimanere così, diciamo, stanti da sole, che poi insomma nelle pagine dei libri, nella mente, insomma, per quella singola interrogazione o per quella singola maturità appunto dello studente o della studente, ma che possano essere appunto rielaborati. Quindi mi fa paura anche, possiamo dire, questa rivendicazione, oltre che delle modalità in cui vengono proposti questi temi, anche appunto del tema stesso. Quindi insomma si prende addirittura parola su, come dicevamo prima, su Chabot per l'autonomia, per il federalismo, che comunque sono dei pilastri fondamentali di questa, come dire, di questo governo.
A proposito di Chabot, c'è l'articolo di Cristian Raimo su Domani, riporta le parole di Monica Galfré, che è una storica contemporaneista, che ha commentato: si usa il testo di un grandissimo Chabot, appunto, ma non si rimanda al contesto e si isola il caso italiano. Quella raccolta di lezioni, non facile di suo, è stata pubblicata nel 61. Stupisce che contrariamente alla storiografia degli ultimi decenni, nella maturità di quest'anno non ci sia alcun accenno alla nazione come costruzione che segue lo Stato e non solo che lo precede. L'eccellente lavoro svolto dalla commissione Serianni, coordinata da Massimo Palermo è un dirigente del Ministero di Viale Trastevere, nella riformulazione della prima prova della maturità viene completamente trascurato, stravolto da queste tracce. In un'intervista del 2018 proprio Palermo chiariva che nella traccia dovranno essere richiamate caratteristiche e procedimenti proprio dell'argomentare. Del resto, ricordano le indicazioni, come viene auspicato nei documenti europei, l'educazione all'argomentare prepara l'esercizio di una cittadinanza consapevole. Quasi tutto in queste tracce fa venire in mente il contrario. Dopo averle lette, Palermo oggi commenta: c'è un problema ricorrente. Queste tracce parlano pochissimo ai diciannovenni di oggi, escludono una platea studentesca non liceale, i testi citati spesso non sono autonomi e le indicazioni sulle produzioni sono chiuse e conformative. Il testo scritto nella maturità dovrebbe chiamare al dibattito e alla riflessione personale. Molti studenti si sono ritrovati in un impasse. E qui mi sembra che tiri fuori un altro argomento molto molto rilevante, perché quando noi guardiamo i servizi televisivi sulla maturità e ce lo fanno vedere davanti al Maimiani di Roma o all'Alfieri di Milano, ci dimentichiamo che quelle stesse tracce sono le tracce su cui si misurano anche circa 300.000 candidati e candidate agli istituti tecnici e ai professionali. E se davanti al Mamiani o all'Alfieri di Milano ci viene detto che a Moravia non sanno chi è e Quasimodo l'hanno fatto superficialmente, il tipo di preparazione delle altre scuole ovviamente fa sì che i ragazzi e le ragazze si trovino del tutto sprovvisti davanti a queste tracce. Poi ci si chiede perché fanno la traccia su WhatsApp, è evidente perché fanno la traccia su WhatsApp. Le tracce e la maturità sono sempre, io penso che non sia un problema di quest'anno, centrate, cioè pensate per i licei, vi sembra anche a voi?
Sì, mi verrebbe proprio da dire che, cioè, insomma, senza insultare nessuno, è una cosa che poteva succedere anche a me, che per in molti istituti magari molte tracce, proprio i riferimenti agli autori erano proprio quasi probabilmente tutte incomprensibili, non so, quindi anche i nomi, no? I nomi propri tipo Moravia, quasi magari effettivamente nomi mai sentiti, proprio assolutamente, no? Cioè, senza nessuna colpevolezza da parte degli studenti, quindi,
no,
cioè,
anche perché qui viene fuori un problema enorme che riguarda anche i licei, e cioè il fatto che questo 900 non si studia a scuola, cioè si studia fino, diciamo, agli anni 30. Allora forse Quasimodo ci si arriva, però si ritiene un po' minore rispetto a Montale e a Ungaretti, quindi si fa un po' meno. Poi era già uscito due volte alla maturità, perché si fanno anche questi ragionamenti, ma il secondo 900 non ci si arriva. Il neorealismo ormai è sparito, la letteratura della resistenza non si fa quasi mai a scuola, e tutto questo contribuisce anche a impoverire il dibattito politico, non solo quello, non solo l'esame di maturità.
Sono d'accordo, assolutamente. Vi ringrazio per lo spazio per poter ragionare insieme e vi continuo ad ascoltare.
Penso che con la maturità chiudiamo qui e ti ringraziamo molto per aver contribuito. Ciao.
Ciao a tutti e tutte, ciao.
Ultimo tassello invece sulla maturità, sempre da domani, Nadia Urbinati, l'esonero forzato dagli iscritti degli studenti alluvionati, si fa riferimento al fatto che in Emilia Romagna gli iscritti non ci sono stati perché non si è riusciti a dare la possibilità nelle scuole delle zone alluvionate di portare, insomma, di fare la maturità come gli altri. Scriveva Rousseau che la legge considera i sudditi come un corpo collettivo e le azioni come astratte, ma è un uomo come individuo in un'azione particolare. Così la legge potrà stabilire che vi siano privilegi, ma non può darne nominativamente a nessuno. La legge può costruire diverse classi di cittadini, eccetera, eccetera. In uno stato di diritto, fuori dalla citazione, Urbinati scrive: questa regola può essere calpestata, non è forse questa una delle ragioni, eccetera, salto. Questo sembra stia accadendo agli studenti che devono sostenere esami di maturità abitando in zone recentemente alluvionate. L'ordinanza del Ministero dell'8 giugno decide di eliminare le prove scritte per quegli studenti che risiedono in comuni alluvionati. L'ordinanza dovrebbe agevolare o venire in aiuto a chi è stato gravemente colpito dalla calamità. Il fatto è che non tutti i residenti in zone decretate alluvionate sono stati colpiti nello stesso modo. Questi studenti, recita una dichiarazione di dissenso di alcuni insegnanti del liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio, nella provincia di Bologna, manifestano la legittima aspettativa di poter dimostrare al pari dei loro compagni non alluvionati le competenze già sottoposte a valutazione nelle simulazioni, eccetera eccetera. Non si capisce per quale motivo questi studenti non potrebbero sottoporsi, se lo vogliono, alle prove scritte degli esami di Stato. Questo è quanto, tanto per ricordare che esiste ancora un grande numero di popolazione in questo paese che è alluvionata e insomma che non ha ancora trovato un miglioramento della propria situazione abitativa. I had nothing, fell into your arms, said I wanted all or nothing.
nothing at all. So when I met you in July, thought no lover caught my eye. Told you so, how was I supposed to know they'll make you run the high? Just wanna fly. The energy between us, I call it love, you call it lust. You wanna have the best of me, you don't know about the rest of me. I'm going with the feeling, is you leaving cause you're feeling this? I'm feeling this, you're fearing me, but I'm not here to hurt you, no I.
Anche le cronache locali ovviamente danno grande spazio alla maturità. È il primo titolo sulla cronaca di Roma del Messaggero: via la maturità, studenti spiazzati dalla prima prova. Sono andati davanti ai licei, ovviamente ai licei, e hanno chiesto un po' di pareri, niente di interessante. Invece la cronaca di Roma centra tutto su immaturi, la foto shock a Ruiz notte prima degli esami con saluti romani all'EUR per un gruppo di studenti che martedì hanno scavalcato il cancello per entrare a scuola. Lo scatto a Bracciatese nella scuola intitolata alla memoria dell'intellettuale antifascista. Questo è quello su cui centra Repubblica. Passiamo invece sempre dall'interno dei giornali al Manifesto.
Con il Manifesto in realtà facciamo tutto in una pagina, pagina 9, diciamo, andiamo più che altro su uno sguardo più internazionale, perché parliamo della conferenza a Parigi per un nuovo patto finanziario mondiale, Bretton Woods 2.0. all'epoca della policrisi e del clima al collasso. Di fronte alle policrisi che sconquassano il mondo, come trovare una strada che concili nord e sud, lotta alla povertà e lotta al cambiamento climatico, superamento della paralisi dell'ONU e del G20 a causa dell'aggressione russa in Ucraina, rischio di default di molti paesi troppo indebitati mentre l'inflazione irrigidisce, e le politiche monetarie, come, cioè, questa è la domanda introduttiva, come trovare una strada che concili tutto ciò. La Francia ospita oggi e domani, con tavole rotonde all'UNESCO e all'OCSE, un summit internazionale per gettare le basi di un nuovo patto finanziario mondiale. Saranno presenti tra i 40 e 50 capi di Stato e di governo, dal cinese Li Qiang al brasiliano Lula, il sudafricano Ramaphosa e il saudita MBS, vabbè, non più ostracizzato, passando per von der Leyen e Scholz, la segretaria del Tesoro USA Yellen e i presidenti delle istituzioni finanziarie mondiali. Metà dei partecipanti sono esponenti della società civile, rappresentanti di ONG, specialisti dello sviluppo. L'invito congiunto è Emmanuel Macron e della prima ministra delle Barbados, Motley, che alla COP27 in Egitto nel 2022 aveva presentato il quadro di una riforma dell'architettura finanziaria mondiale non più adatta alla situazione. L'ambizioso obiettivo del vertice è gettare le basi per una riforma profonda delle istituzioni di Bretton Woods, nate nel 1944, che hanno bisogno di rinnovarsi per le sfide attuali. La speranza è raggiungere un consenso di Parigi sulla conciliazione tra lotta delle ineguaglianze, lotta al cambiamento climatico e protezione della biodiversità, afferma Macron, di cui le prime vittime sono i paesi poveri non responsabili del riscaldamento. Aveva colpito la COP26 il messaggio del primo ministro di Tuvalu con i piedi dell'acqua, e da allora numerose catastrofi ambientali sono abbattute sui paesi poveri incapaci di farvi fronte. La conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo ha calcolato che per continuare la lotta alla povertà e al tempo stesso combattere e adattarsi al disordine climatico sarebbero necessari 2.400 miliardi di dollari all'anno, di cui di qui al 2030. Ma l'aiuto pubblico allo sviluppo stagna, è ora allo 0,36% del PIL dei paesi ricchi, che nel lontano 1970 avevano preso l'impegno di portarlo almeno allo 0,7%. Alla conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Copenaghen nel 2009 era stato promesso di versare 100 miliardi all'anno per paesi poveri. Forse quest'anno sarà raggiunta la cifra, ma solo grazie a montature tecniche che addizionano veri aiuti con interventi di altro tipo. Il Belgio, per esempio, fa passare per aiuto lo sviluppo il finanziamento di un film romantico in Argentina. La mondializzazione ha permesso in 30 anni di dimezzare la povertà nel mondo, ma l'ONU segnala che dal 2021 l'indice dello sviluppo umano è in calo. Al tempo stesso le popolazioni del nord globale sono meno disposte alla generosità, più preoccupate da conciliare in casa la fine del mese con la fine del mondo. Una pista allo studio dibattuta in queste ore a Parigi è la riforma dei diritti speciali di prelievo dell'FMI. Si tratta di 650 miliardi di dollari. Una parte potrebbe essere distinta ai paesi più a rischio clima, individuati attraverso un nuovo calcolo della vulnerabilità. Le Barbados hanno proposto di aumentare le capacità di credito delle banche dello sviluppo, della Banca Mondiale e degli istituti privati, con un modo di calcolo dei compensi per la perdita e dei danni. Da Bretton Woods, situazione e contributori sono cambiati. Oggi un terzo del debito degli stati è nelle mani della Cina. Nel consenso di Parigi dovrebbe esserci anche una decisione di tassare il trasporto marittimo, che accumula profitti e continua a godere dell'esenzione fiscale. Il commercio sui mari è responsabile del 3% di tutte le emissioni di CO2. E quindi questo, diciamo, è un'altra piccola panoramica che il manifesto ci offre di quella che è appunto la visione internazionale, i rapporti appunto internazionali. Anche qui, diciamo, come diciamo prima, diciamo, sarebbe tutto molto bello, molto, come dire, giusto, diciamo, però non diciamo, si è tutto molto ipocrita, ecco, perché continuano ad essere vessati, eliminati, chiusi, repressi, insomma, i movimenti che veramente lottano appunto per ogni giorno per un mondo verde, ecco, se così vogliamo dire, senza emissioni di CO2 o quantomeno insomma con una grande o importante riduzione per quella che è effettivamente la vera protezione della biodiversità. Invece gli accordi e i patti, come anche si ricordava prima, sono tutti quanti incentrati su quelle che sono anche il grande capitalismo finanziario, che protegge appunto le banche e che quindi come dire si è sulle spalle, sulle teste, insomma, e ovviamente sulle mani, sul lavoro del popolo, quindi delle persone. E, di base basti pensare anche a quelle che sono le condizioni adesso in America, nel clima. Quindi in America, per esempio, dal 2020 si sono, come dire, contati molti incendi, circa sui 3.000, con diciamo altrettanti miliardi che si aggirano appunto tra i 300 di danni climatici. Ma la cosa più come dire problematica qui è che prevedendo ovviamente che la situazione si aggraverà sempre di più, il capitalismo appunto finanziario e quindi le grandi banche hanno ben pensato diciamo non assicurare, quindi non porre per esempio nell'affitto e nei tassi insomma bancari appunto delle polizze, quindi delle assicurazioni sul mercato per eventuali catastrofi naturali. Quindi questa è la cosa, come dire, problematica, perché di base a fronte di queste eventuali catastrofi che sicuramente si abbatteranno diciamo nelle varie città, come anche sta succedendo, basti pensare insomma al cielo arancione, no? Come diciamo era nelle prime pagine dei giornali degli incendi dal Canada a New York, tutto questo è esente da qualsiasi forma di come dire appunto tutela, ecco. E quindi i lavoratori, le lavoratrici, ma neanche pensare proprio le persone, gli abitanti, ecco, le abitanti della terra sono sempre di più lasciate, come dire, in balia di quello che è, a questo punto mi viene da dire, il destino, anche se neanche ci credo, e quindi proprio le catastrofi in realtà dal grande capitalismo finanziario, che invece guarda soltanto e sempre di più al profitto e all'arricchimento, no? E appunto queste persone che sono ancora di nuovo gli autori e le autrici della lettera sulla prima pagina della Stampa sono i principali responsabili, ma che si mascherano appunto di questa ipocrisia. Un'altra cosa sicuramente che maschera sempre, diciamo che maschera, che si trova dietro questa ipocrisia, sono tutti quei diritti che non vengono rispettati, tantomeno appunto, certe volte in alcuni casi conosciuti forse, ma in alcuni casi appunto proprio ignorati, di tutte le morti in mare che stanno avvenendo in questi giorni. E sempre il Manifesto a pagina 9 con Gian Sandro Merli ci parla proprio di quest'altro doppio naufragio in cui le vittime sarebbero appunto oltre la 40 lungo le coste diciamo migratorie, l'una lontana dall'altra. Si conferma una nuova strage nell'Atlantico con 39 vittime, tra cui 4 donne e un bebè. Il gommone ha superato per 12 ore un soccorso in acqua di responsabilità spagnola. Diciamo, questo è l'articolo che chi fosse interessato o interessata si trova appunto a pagina 9 come primo articolo. E quindi ancora in Europa, nel mondo in generale, appunto ci sono queste continue omissioni di soccorso, le persone continuano a morire, ci sono avvistamenti senza appunto soccorsi. Ormai il Mediterraneo, noi abbiamo, cioè diciamo l'Italia si affaccia sul Mediterraneo, ma in realtà, quindi prendiamo magari adesso come esempio questo, diciamo ormai è un cimitero a cielo aperto, in realtà è subacqueo, ecco, perché negli ultimi 10 anni diciamo si sono raccolti più o meno contate 30.000 vite perse, no? Quindi 30.000 morti. In realtà il conto non è neanche così tanto attendibile, perché in molti casi appunto i numeri non sono neanche molto, cioè non si avvicinano, perché vengono perse le persone. E ovviamente continua come dire questo scaricabarile della colpa all'anello che in realtà appunto è quello più debole, anche più debole oltre che diciamo in questione di povertà, anche di ricchezza, diciamo di responsabilità proprio istituzionale e legale. Quindi si tenta di materializzare un capro espiatorio, che sono in questo caso nei vari scafisti o comunque nel vario, diciamo nell'immigrata insomma X, ecco, senza guardare a quelle che sono insomma le gravi politiche di omissione sostanzialmente.
Sì, stamattina sentivo insomma uno degli avvocati che difendono le persone che sono accusate di essere scafisti nella strage davanti a Kalamata in Grecia, dove insomma sono morte circa 600 persone, perché di fatto quello è il numero, insomma i salvati sono 104, si pensa che fossero circa 750 le persone su quell'imbarcazione. L'avvocato faceva notare che queste 3 persone che sono accusate di essere gli scafisti di fatto erano a bordo come gli altri, non avevano giubbotto salvagente, tantomeno armi, e quindi insomma al di là del fatto che questi scafi esistono per le leggi omicide che vogliono difendere la Fortezza Europa, ma poi insomma le responsabilità anche nel caso della Guardia Costiera sembrano molto gravi, ma come dicevi giustamente tu, si cerca il capro espiatorio interno, cioè sarebbero gli stessi migranti accusati della strage di migranti.
Sì, tra l'altro ultima cosa assurda è come i media e l'informazione occupi come dire appunto l'opinione pubblica, l'informazione, le pagine giornali, parlando per esempio del lutto nazionale magari della singola persona, che tra l'altro appunto neanche benefica sostanzialmente, come può essere Berlusconi. Quindi passando diciamo in secondo piano, facendo passare in secondo piano una strage come questa, da quella appunto nel Peloponneso, oppure anche magari per quelle che sono magari le persone che hanno un po' più alto status sociale, socio-economico, come è stato non il naufragio, però insomma la scomparsa di questo Titan, sempre nei pressi del Pacifico, dell'Atlantico.
Sì, certo, e poi appunto si parla di queste stragi terribili, 600 morti, si è parlato di Cutro, si parla molto meno dei morti quotidiani appunto in quel cimitero che ormai è diventato il Mediterraneo, in questo doppio livello insomma rispetto a questo mare, da una parte tutta a bagnarsi con tranquillità, a fare il bagno come adesso che inizia la stagione, ma è un mare ormai che gronda di sangue da anni. Non so se dal manifesto hai ancora qualcosa.
No, in realtà queste erano le due notizie insomma articoli di cui si poteva parlare un po' più approfonditamente.
Quindi a questo punto io chiuderei almeno per il momento la rassegna stampa, perché abbiamo una prima corrispondenza in cui si parlerà di nuovo di guardia costiera, questa volta italiana ma impiegata per tutt'altri fini invece che quello di salvare le vite in mare, e poi magari insomma ci possiamo tornare più tardi volendo dai giornali. Intanto una breve pausa musicale.
Believe, and now I'm sure. Need more to feel strong, need more to feel.